E il tema, giustamente, qualcuno mi ha detto, poco prima di cominciare, mi ha detto, io mi aspetto qualche bella sgridata, no? Ed è un compito che non è... insomma, non mi piace l'idea di essere quello che va a portare sgridate, anche se mi rendo conto che il testo che sono andato a scegliere, mi domando costantemente perché ho scelto, fino a 5 minuti fa ho detto, ma possiamo fare qualcos'altro? Ho altre cose pronte, preparate. Perché mi rendo conto che sono andato a prendere un testo che di per sé è uno di quelli, come dire, complicati dal punto di vista non tanto esegetico, perché secondo me è abbastanza semplice rispetto ad altri libri profetici, ma è un libro oggettivamente tosto. E mi sto domandando, e l'ho scritto qui con nell'introduzione, ma perché proprio Malachia? E proprio ho cominciato a scrivere la mia introduzione dicendo, ma perché hai scelto sto... ti sei proposto con questa grande scoperta che hai fatto di Malachia? Domanda. Onesta, trasparente e sincera, almeno so da che parte siamo. Chi di voi in questi settimane, giorni, è riuscito a leggere Malachia? Qualcuno in mezzo a voi mi ha scritto addirittura un mese fa che stava leggendo il libro di Malachia. Io sono rimasto basito perché io un mese prima neanche l'avevo letto io, ma stava Malachia. Quindi sono rimasto, ho detto, questi sono più avanti di me, sta a vedere che arrivo e questi l'avevo letto prima. Chi di voi l'ha letto? Per favore alzate le mani. Pensavo. Bravo, bravo. C'è anche qualche giovane che l'ha letto, quindi complimenti, complimenti. E come ti sei trovata a leggere Malachia? Sì? Ok. Spero di rendertela un po' più leggera la cosa. Comunque. Bella alzata, io pensavo un 30%, invece bravi, bravi, devo dire che, perché ho detto se non l'hanno letto lo leggo io adesso tutto. Quindi vi risparmio 10 minuti di lettura del libro di Malachia. Ma perché Malachia? Questa è la domanda che uno potrebbe domandarsi. Che cosa c'entra e cosa ci azzecca Malachia con me oggi nel 2023, nella generazione digitalizzata? Nel mondo in cui tutto ciò che è passato viene messo in discussione, nella cancel culture, che cosa c'entro io in tutta questa nuova forma del mondo in cui vivo? Che cosa c'entra Malachia con me? Perché credo che a parte il libro di Giona, del profeta Giona, la cui storia racconta viaggi, naufragi, gelsi che si seccano in una notte, balene che mangiano uomini, che vengono risputati 3 giorni dopo, un re che si va viaggiando per Ninive vestito di stracci. A parte la storia del profeta Giona, così bella e così famosa, dubito che qualcuno sia cresciuto alla scuola domenicale a studiando e raccontando la storia del profeta Malachia. Perché non è uno di quei testi che siamo abituati a leggere. Tra l'altro fa parte pure di quel gruppo di persone non tanto fortunate che vengono chiamati profeti minori. Quindi è anche minore rispetto a Isaia, Geremia, Ezechiele, insomma, questi grandi libri, grandi uomini e profeti. Un uomo del quale conosciamo veramente poco, se non il significato del suo nome. Non c'è scritto la sua origine, non c'è scritto se era un ricco o un povero, non c'è scritto qual era il suo inizio, non c'è neanche scritto qual è la sua fine. Lui arriva, racconta un messaggio, racconta delle parole pesanti e sparisce nella storia. È ricordato solo per il significato del suo nome, che tra l'altro è pure messo in discussione oggi dagli studiosi, cioè il mio messaggero. O messaggero di Dio, o messaggio, mio angelo, insomma sono tante le possibili traduzioni. Un uomo che di fatto è una voce, un uomo che non ha identità quanto a se stesso, non è un uomo che deve presentare se stesso, ma è un uomo che deve solo portare una parola. E trovo estremamente romantico e profetico e anche bello e poetico che l'uomo che è un messaggio, l'uomo che è l'ultima parola che Dio dice nell'Antico Testamento, è colui che anticipa la parola che Dio avrebbe mandato sulla terra per rivelare se stesso, cioè la parola fatta carne, il Logos di Dio. Trovo che Dio ha delle bellissime idee nel costruire la sua parola. Ci lascia con un uomo che non ha identità, non ci dice niente dell'uomo, ma ci lascia un messaggio che fa da ponte tra il nuovo e il vecchio, e in quel ponte la parola che si rivela dopo un silenzio di secoli è la parola del Logos di Dio in Gesù Cristo. E trovo bellissima già questa connessione che c'è tra vecchio e nuovo. I profeti minori sono difficili da leggere perché hanno sempre un messaggio pesante, ma anche Isaia non è che è leggero, solo che Isaia in 66 capitoli, insomma dal capitolo 42 perlomeno in avanti, dopo aver parlato di Sennacherib e tutte quelle cose lì, col servo del Signore comincia a darci un po' di speranza, perché fino ad allora è una batosta dopo l'altra. Malachia ha poco tempo di dire le cose belle, eppure in questo libro, lo vedremo, ci sono delle meravigliose promesse, le più belle promesse che noi possiamo ottenere e ricevere. Malachia è il profeta che dice: mettetemi alla prova e vedrete se non vi apro le cataratte del cielo e faccio piovere così tanta benedizione su di voi che non ci sia luogo dove riporla. Cose che noi lasciamo solo ai pentecostali, questo tipo di... Adesso io non lo so, ogni tanto le butto queste cose, spero di non offendere o di non scandalizzare. Ma noi abbiamo poco coraggio, no? Quella, mamma mia, mettetemi la prova, aprire le cataratte del cielo rimangono chiuse, noi siamo tranquilli nel nostro piccolo fare. E invece no, è il Dio che dice mettimi alla prova. È il Dio che sfida le persone a uscire dal loro torpore. Malachia è l'uomo che ha un obiettivo grande, che forse è l'obiettivo che spero sia il mio e il tuo qua, perché questo lo scopo dell'essere qui, non è solo un ritiro di chiesa per stare insieme, vivere quella comunione che poche volte si vive durante l'anno, ma anche un modo, un luogo, un tempo, uno spazio nel quale forse Dio ha intenzione di aprire le sue cataratte, di far piovere delle benedizioni che si trasmuteranno in una sveglia dal torpore. Questo era l'obiettivo del messaggio e del messaggero. E per capire una storia come quella di Malachia è necessario fare, ed è quello che vorrei fare stasera, è un piccolo contesto storico. Perché sennò diventa difficile capire come mai Malachia entra in certi dettagli, racconta certe storie, si pone e pone certe domande. Malachia è l'ultimo profeta della Bibbia, è l'ultimo scritto, 450 più o meno avanti Cristo. È la parola che Dio dice, dopodiché calerà un silenzio di 450 anni. Saranno le ultime parole, e sappiamo bene che le ultime parole che vengono raccontate in un discorso sono quelle che rimangono più a lungo. La preghiera sacerdotale di Gesù, quella preghiera che chiude un tempo con i discepoli, era la preghiera che erano le parole che i discepoli dovevano sentire. Malachia scrive ad una generazione che era la seconda generazione, o la terza, dopo il ritorno dall'esilio. Il popolo di Israele, sapete, aveva peccato contro Dio, aveva rifiutato di seguire Dio, e come Dio aveva promesso, Israele fu deportato. Prima le 10 tribù, poi Nabucodonosor e i babilonesi portarono e trasmigrarono il popolo di Israele in Babilonia per 70 anni. Dopo 70 anni il popolo tornò, Esdra e Neemia. Un grande risveglio socio-politico, economico con Neemia, la ricostruzione meravigliosa, sovrannaturale delle mura, Esdra con il risveglio spirituale, il tempio ricostruito, i sacrifici che ricominciano, la parola di Dio che viene predicata. Leggete il capitolo 8 di Neemia. la festa che si fece il giorno in cui le mura furono finite e fecero un giro intorno a quelle mura. Furono momenti esaltanti, erano da secoli che Israele non era così. E Israele finalmente era tornato nella sua terra, liberato dalla schiavitù, dall'obbligo e dall'esilio babilonese, era tornato. Grandi uomini giravano in quell'epoca, Neemia, Esdra, Zaccaria, Aggeo, grandi uomini. E c'era una popolazione, un popolo pronto ad aspettare le promesse che Dio aveva fatto, che i profeti raccontavano. Il Dio che avrebbe liberato, il Dio che avrebbe benedetto, la gloria di Dio che avrebbe utilizzato nel popolo e attraverso il popolo per farsi conoscere a tutte le nazioni. Quella era la generazione che era tornata da Esdra e Neemia. Ma il tempo passava. La seconda generazione cominciava già a perdere un pochino quell'entusiasmo. Tanto è vero che arriva Ageo e gli dice: ma vi sembra cosa buona che voi costruite le vostre belle case e lasciate il mio tempio lì abbandonato? L'entusiasmo di quel popolo comincia a scemare. C'è un problema, che la gloria di Dio non si vede. Nonostante fossero tornati nella loro terra, erano ancora soggettati al re persiano e dovevano pagare i tributi al re persiano. In più, gli odiati edomiti, quelli di Esaù, non soltanto, e lo vedremo domani, avevano gioito nella sconfitta e nell'esilio, ma erano ben liberi ed erano i loro nemici ancora pronti. Avevano aspettato per due generazioni che le promesse di Dio si compissero. E invece sembrava che Dio stava in silenzio. L'entusiasmo iniziale si trasformò in un torpore, non smisero di fare sacrifici, ma divenne una mera liturgica formalità del sabato. Chi di voi ha letto Malachia avrà letto il capitolo 2 e il capitolo 1. Andate a presentarvi dal vostro governatore con le bestie storpie, cieche, zoppe. Andate a portare i doni dal vostro governatore così. Vi sembra il caso? Non avevano smesso di fare le cose, ma avevano perso il senso delle cose che stavano facendo. Malachia è un tempo di mezzo. È un tempo tra ciò che si chiude e ciò che si deve aprire. E loro vivevano questo tempo di mezzo, tra ciò che era promesso e ciò che era atteso. E avevano perso il senso e la misura di quello che Dio aveva fatto per loro. Per questo il libro di Malachia, nella sua unicità, è un libro di contese. 10 volte in tutto il libro ci sono botta e risposta. Voi dite, ma quando lo abbiamo detto? È tutta una contesa fra un Dio che vuole sollecitare quel popolo che si è sdraiato, che ha perso di vista l'obiettivo e lo scopo, la felicità e l'entusiasmo, che stimola il popolo con domande secche. Non è un libro, almeno a mio parere rispetto ad altri libri, complicato. Ci sono cose complicate ovviamente, ma non è Daniele o Zaccaria che ti scervelli per capire cosa sta dicendo con questi occhi, questi macchinari che girano nel cielo. No, è secco, è netto, è diretto. Avete presente quando qualcuno è sul divano e la sua unica, come dire, prospettiva è quella di cambiare canale o peggio ancora swappare sul cellulare? Non ti viene voglia di prenderlo, tum, tum, due schiaffoni, oh, ripigliati un po'. E allora lo fai in modo secco, ci vai giù dritto, ci vai giù diretto, non ci giri intorno. Anche noi viviamo un tempo di attesa. Anche noi viviamo il tempo nel quale una cosa è finita e ne aspettiamo un'altra. In fin dei conti anche noi aspettiamo la gloria di Dio che ritorni. Non so voi, ma questo dovrebbe essere la nostra grande, unica desiderio. Vivere alla luce di quel che sarà, non vivere per ciò che è adesso. E forse anche noi viviamo nel tempo in cui tutto quel grande entusiasmo che una volta mi sembrava di avere, adesso si è trasformato in una sorta di trascinamento. Avete presente i due discepoli sulla via di Emmaus? Io ringrazio Gesù che non ci ha messo i nomi. Ma quei due uomini se ne stavano andando a Emmaus. Sapete cos'è Emmaus? Era la spa dell'epoca, era un luogo di terme. Cioè erano talmente stressati quei due uomini da quello che era successo che hanno pensato: adesso per calmare un po' le acque andiamo a Emmaus. Non è che stavano andando a Emmaus perché, ma era, io me lo suppongo, non c'è scritto nella Bibbia, ma ho la sensazione che quelle persone stavano andando a riposare un attimo, a staccare la testa. E c'è una frase che mi ha sempre colpito di quelle persone, che secondo me è la frase di Malachia. Noi ci aspettavamo che. Noi ci aspettavamo che. E ho la sensazione che anche io mi aspetto che. E parto a mille nel mio rapporto con Gesù, sia nella vita iniziale del dopo conversione, ma anche nell'inizio del nuovo anno ecclesiale. Settembre, non so se per voi, ma a Milano, nella chiesa dove faccio parte, dalla quale faccio parte io, settembre è l'inizio del boom, c'è il grande visione dell'anno, facciamo i grandi proclami, quest'anno spacchiamo il mondo, quest'anno Milano saprà che noi esistiamo, tutte queste cose qua. E poi con l'andare del tempo, grandi aspettative, ma anche fondate sulle promesse di Dio, mica così perché non abbiamo niente da fare durante l'estate se non pensare a quello che c'è da fare dopo. E poi pian pianino ci rendiamo conto che in corso d'opera le cose forse non accadono proprio così. O meglio, accadono ma non come noi ce le aspettavamo. E allora cominciamo a questionare. E in Malachia noi guarderemo tre cose, tre domande. Dio davvero ci ami? Mamma mia, non dirmi che non te la sei mai fatta. Ma davvero, davvero Dio mi ami? Secondo, non siamo tanto bravi a dircela, ma ce la diciamo. Ma siamo sicuri che sia proprio giusto Dio? E la terza, che secondo me è la peggiore, ma vale davvero la pena servire Dio? Queste sono solo tre tra le 10 questioni che il libro di Malachia propone. È impossibile farle tutte 10, anche perché un po' si mescolano insieme e le guarderemo. Ma quella situazione, quella condizione, nella quale quegli uomini, figli di una generazione di grandi uomini, figli di quella generazione che aveva visto l'opera e la promessa di Dio avverarsi che avevano visto che quello che Dio aveva detto aveva mantenuto, che avevano visto in Esdra, Neemia, Ageo, tutte quelle persone che quelli che per fede fanno le cose vincono e riescono a fare delle cose straordinarie. Avevano perso quell'entusiasmo iniziale e si erano seduti. Se c'è una cosa che io spero che noi possiamo avere, da una parte il coraggio di specchiarci in quelle che sono le parole che Dio dice, possiamo avere il coraggio di specchiarci nelle parole e nell'onestà e trasparenza che la parola di Dio ci dice. Io spero che se tu ti domandi se Dio ti ama davvero, se tu ti domandi se Dio è davvero giusto, se tu ti chiedi vale davvero la pena investire quello che è qui per ciò che ancora non è e che è solo scritto, allora spero che le risposte che Dio diede a quegli uomini, a quelle donne, a quella generazione, possa farti scattare nel cuore e nelle mani il desiderio profondo, ricostruito, rifiorito, che Dio ha messo dentro di te, di alzarti e di far parte di quella generazione che è pronta, desiderosa, vogliosa, in piena, entusiasta, attesa di quel che ancora non c'è, ma verso il quale sto andando. Io prego che davvero lo Spirito di Dio possa toccare il tuo e il mio cuore e darci uno scrollone, non una sgridata, ma un bello scrollone sì. Uno di quelli di cui abbiamo davvero bisogno, uno di quelli in cui ti dice ripigliati. Perché tutto quello che tu stai pensando e nel ciclo nel quale stai cadendo non è vero. Il nostro Dio, il messaggio che Dio vuole dirci, e sono convinto vuole dirci, non solo attraverso quello che io dirò, ma verso quelli che pregheranno, quelli di cui discuterete, quello che canteremo, è un messaggio di qualcuno che ci dice, ritorna al cuore e al senso assoluto dell'amore, della giustizia e dell'investimento meraviglioso e migliore che potrai mai fare nella tua vita. E prego davvero che Dio ci guidi in questo processo di ascolto del messaggio, sperando, e questo è il mio obiettivo, traslandolo poi a Gesù, perché di Gesù Malachia parlava di quel Gesù che noi abbiamo conosciuto. Amen.